Ma il punto di partenza è sostanzialmente verso la fine degli anni Ottanta, forse anche con delle anticipazioni. Per esempio, c'è un quaderno di De Mondo Operaio, la rivista di Giugni, dove io c'hanno tre proprio qui in questa casa, e credo nel 75-76 abbiamo fatto un primo articolo che è probabilmente acerbo rispetto a quello che è avvenuto dopo, a meno che siamo cresciuti noi sul punto. Però, e non a caso c'erano altri che l'hanno fatta, e c'è questo quaderno interessante, non so se mai ve lo faccio vedere, perché è una specie di incunabolo della partecipazione, appunto. Però negli anni 50 io ho cominciato a occuparmi di, volgarmente si dice, di sindacato. Poi io aggiungo, invece in effetti ci occupiamo di relazioni industriali, che è una cosa più complessa, cioè di cui l'attore sindacato, quello che fa, certamente ha una parte importante. E quando non c'è, si rileva che non c'è, cioè perché la normale cultura occidentale, continentale, era che il sindacato è un elemento essenziale di un'economia politica e di una democrazia politica bilanciata. Il sindacato è infatti anche costituzionalmente riconosciuto, cosa che il riconoscimento costituzionale dei partiti è inferiore a quello del sindacato. Poi negli anni 50 e negli anni 60 non si parlava, io ho cominciato nel 55 a occuparmi di queste cose. Perché, come dire, l'anima del dibattito e dell'esperienza era fra un'esperienza sindacale che era un pezzo di un organismo più complicato, un meccanismo più complicato nel quale l'obiettivo politico era prevalente, di trasformare l'economia capitalistica attraverso alcune scelte politiche che avevano certamente, come dire, la prevalenza sull'applicazione della difesa del lavoro nell'impresa. E un'altra anima, schematicamente rappresentate sindacalmente dalla CGIL la prima, dalla CISL la seconda, ma anche politicamente nei partiti più moderati la prima, la seconda, e nei partiti più di sinistra la prima, l'altra anima era sostanzialmente quella che, seguendo ciò che avveniva, seguendo non pedissequamente, ciò che avveniva negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Svezia, questi erano i tre paesi faro. La Francia era poco considerata perché il sindacato non è mai stato molto importante, e le relazioni industriali erano legislativamente disciplinate. Invece la tradizione era che si può migliorare la condizione del lavoro, la condizione dei lavoratori, i rapporti dentro la fabbrica, perché poi allora il settore dominante culturalmente, oltre che numericamente, era il settore manifatturiero, attraverso, come dire, le procedure negoziali, quello che viene chiamato il pluralismo negoziale, la contrattazione, che non esclude il conflitto, ma che si può anche fare senza conflitto. Che in Italia.
Sul piano delle esperienze è vero, ma stavo pensando che il fenomeno burocratico di Michel Cosier è del 72 ed è il primo libro che affronta il lavoro dal punto di vista proprio sociologico. Quindi è vero che in Francia avevano meno esperienza perché il sindacato in Francia
Ah, beh,
era in ritardo,
capitolo di
ecco, era avanti perché faceva grandi cose, però poi alla fine era molto indietro dal punto di vista della lavorazione. Però i primi, sia pure in sede accademica, che ci hanno studiato sono stati Cosier, prima di lui o forse con lui anche Turenne,
Friedman prima,
Friedberg.
Laville. E poi tu
Quindi,
lei,
voglio dire,
certamente.
è degli anni 70, anche se, stranamente, il crogiuolo di formazione è stata l'amministrazione pubblica. quando ho parlato con Cosier un po' di anni fa, insomma, certo, poi le cose che lui scrive, lui dice: io devo ringraziare di essermi potuto occupare di sanità e di assicurazioni, che non è pubblico, ma come dire, che di burocratico, dice: questo mi è servito per fare ricerca, per studiare, e da lì sono partiti, perché in realtà nasce come critica all'amministrazione pubblica, al perseverare o al predominare addirittura delle forme burocratiche rispetto alla relazione, insomma.
Sì, d'accordo.
Ecco, lo scenario, in realtà, ecco, lo scenario, l'analisi comparata, soprattutto a livello europeo, diciamo, perché è uno scenario poi molto mutato adesso, no? Giustamente, il mondo anglosassone quasi si è un po' sfilato da queste logiche. Oggi lo scenario della partecipazione, anche che, insomma, diciamo, se ho letto bene, lei poi ha affrontato particolarmente negli anni 80 e poi è arrivato con un importante studio negli anni 90 con il professor Crouch, credo, Challenge of Flexibility.
Sì. Ho letto. Ah, però l'edizione inglese.
Ecco, esattamente, che
Colin Crouch.
Colin Crouch, che era un po' un punto di arrivo di un'analisi comparativa che però vista ancora oggi, proprio di recente, in tutti gli studi di comparazione, mostra uno scenario abbastanza particolare dove comunque la Germania resta, non dico isolata, però la Svezia si è confezionata, però di questo volevo poi arrivare a questo tema, provando ad anticipare il tema dell'analisi comparativa, che potrebbe essere fondamentale anche per lo sviluppo di una proposta o comunque in Italia, però facendo un passo ancora indietro, perché per arrivare a questo comunque il suo passaggio è stato quello anche di lavorare per il sindacato, Centro Studi della CISL, sì, piuttosto che, poi ha fatto il giornalista, no, voglio dire, ha creato delle riviste o ha fatto il direttore,
sì,
di testate,
pubblicista,
beh, insomma, giornalista. Quello,
non è, anzi, vuole esserlo, perché è un bel mestiere.
No, certo, ecco, e allora anche questo passaggio è abbastanza chiave, credo, no, nel suo percorso, perché lì, sì, le dice, proprio entrato nella realtà sindacale.
Metto assieme quello che dicevamo, sì, prima, sì, con questo.
Sì.
Ecco, tornando ai paesi, all'inizio, negli anni 50 e negli anni 60, non c'è un'attenzione della cultura italiana verso la Germania. Cioè, non c'è una... Vabbè, la Germania, non dobbiamo dimenticare, insomma, che era... quello che è stata la sua vicenda, eccetera, ma non è stata scoperta, o è stata comunque non valutata sufficientemente l'esperienza della partecipazione tedesca, della codeterminazione tedesca, che, come dire, oggi 2014 è l'unica esperienza rilevante sul piano della partecipazione. Probabilmente molto resterà, se restasse una cosa sola, resta la codeterminazione tedesca, non c'è dubbio. Ecco, perché si sono affrontate in Italia due posizioni, cioè una posizione che diceva, no, la prima posizione di cui partivamo, diceva, no, non si può pensare e accettare una condizione che rafforza il sistema capitalistico, perché la partecipazione lo rafforza. Non c'è dubbio, è una convergenza di, certo, non a vantaggio solo del capitalismo, ma in sostanza, se il mio obiettivo è demolirlo o trasformarlo radicalmente, come dire, è chiaro che la codeterminazione tedesca, non a caso, gli avversari, quindi coloro che sostengono questa tesi, potrebbero dire: ma avete visto che avevamo ragione noi? Che i tedeschi sono diventati il primo paese europeo, uno potrebbe dire, guarda che è dalla metà del secolo scorso, che non scorso, dalla fine dell'Ottocento, che è il paese più importante d'Europa oggettivamente, eccetera. La posizione invece dei negoziatori, dei pluralisti, eccetera, era che questa connessione, questa condivisione sostanzialmente annullava il il piacere della dialettica, del conflitto, della distinzione.
Ora,
e questo è interessante, una citazione che io faccio in uno dei miei libri, che Darendo, nel suo, che ritengo uno dei libri più importanti che siano stati scritti nel secondo dopoguerra, classe, conflitti di classe nella società industriale, quando arriva alle relazioni industriali è un grande sostenitore della contrattazione, è contro la codeterminazione, innanzitutto era un liberale, non dimenticare che lui è di cultura liberale, ma è contro proprio perché annulla, essendo lui un sostenitore del conflitto fisiologico, non del conflitto patologico, come dire, è come mettere il coperchio sulla pentola. L'importante è che non venga fuori il latte, insomma, ma lascialo fare, lascialo libero. Questa è anche la CISL, compreso il maestro della CISL Romani, anche mio maestro, oltre che l'ispiratore teorico della CISL, era su questa posizione, cioè diceva appunto no, la contrattazione, e anche i cultori inglesi di relazioni industriali, quelli contemporanei ai francesi di cui diceva Piero prima, cioè soprattutto la scuola di Oxford, Clegg, che è il nome più noto, cioè, e dicevano no, se c'è una buona contrattazione non occorre nient'altro, non so se è chiaro, certo. In Germania hanno inventato questo meccanismo perché non c'è una tradizione sindacale, eccetera, eccetera. Poi in effetti storicamente l'hanno inventata gli alleati, gli americani e i francesi, che loro non l'hanno fatta. Ma era come una forma di dire, adesso voi, era anche contro i capitalisti, contro non a caso poi fanno la ceca, è la prima istituzione, appunto i siderurgici, le grandi industrie siderurgiche ritenute corresponsabili dell'ascesa di Hitler e del sostegno a Hitler. Dopo, questo per dire che nella partecipazione non se ne parla per un certo periodo, cioè, personalmente io la scopro personalmente, per semplificare, verso insomma negli anni 80, perché come dire, io sono un sostenitore della seconda via, cioè la via negoziale, però non è una via esaustiva, tanto è vero che il sindacato in un modo o nell'altro, anche negli Stati Uniti, dove è partito con un'assoluta neutralità, non partito, ha sostenuto un certo periodo di tempo il sindacato. Non partecipa, la prima volta che si è pronunciato, come fanno adesso, a favore del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è cominciato credo con Mondale nell'85, ma prima non si astenevano, eccetera. Però fa azione politica, soprattutto perché la legislazione degli Stati Uniti è piuttosto forte sulle relazioni industriali. Quindi c'era questa prospettiva che andava avanti, è quella che ha dato l'impronta sostanzialmente alle relazioni industriali prevalentemente. Poi ci sono tutte le altre. Il peso della prima posizione è stato un peso notevole, anche in Francia con la CGT, in Italia con la CGL, e anche in Spagna con la Commissione Sobreras, eccetera. Poi c'è la fiammata del 68-73 che sembrava per qualcuno vicino la vittoria della prima posizione e per altri una possibilità molto forte di rivendicare e di riequilibrare i rapporti anche per i sostenitori della seconda posizione, quella negoziale, cioè, perché indubbiamente quei due o tre anni lì sul piano rivendicativo è durato tre anni. 73 comincia già il declino delle rivendicazioni perché sono incompatibili con. E allora in quegli anni lì qualcuno, fra cui il sottoscritto, cioè da solo, di la verità, perché io pure sono sempre partito da solo e lavoro sempre da solo, certo non è una presunzione, sempre interagendo, ma e ho detto, vabbè, ma allora questo dualismo, insistiamo sul dualismo per semplificare, cioè, come dire, questo antagonismo da una parte, negoziabilità dall'altra, cioè è possibile che non ci sia qualcosa di più su questo secondo piano della negoziabilità? E allora lì è cominciata la riflessione mia e di altri sulla partecipazione.
Proprio un paio di, no, anzi a metà giugno, a un convegno a Bologna sul tema, penso in ogni convegno sul tema lei sia citato, è stato citato da un giovane segretario confederale della CISL dicendo: ma Guido Baglioni negli anni 80 ci diceva voi dovete lavorare con le tre C delle relazioni industriali: contrattazione, concertazione e cogestione, non dovete escluderle.
Sì.
È vero questo? Intanto la mia prima domanda è stata: è vero che ci fu questo? Perché da quello che mi dice effettivamente è più quasi trovare un'altra via, perché non sono le tre vie, ma mi sembra di capire ci sia una via mediana.
La partecipazione poi dentro la cultura o la sensibilità della per la partecipazione, dobbiamo usare questo sostantivo perché se non andiamo a forme specifiche, come dire, si ripropone poi di nuovo un certo dualismo. Il dualismo è questo: noi facciamo partecipazione per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso il controllo, cioè in fondo tu imprenditore te lo lasciamo fare, ma noi però controlliamo. E diciamo, questo il sindacato lo fa sempre, sì, ma istituzionalizziamo questa specie di controllo. Allora l'esperienza tedesca viene vissuta, rivissuta, cioè, naturalmente c'è la cosa che più piace, salvo alcune componenti, ma la cosa che più piace o più colpisce è che il consiglio di sorveglianza è fatto in teoria è paritario, salvo il presidente, che è quello che comunque è nominato da ambedue. Quindi c'è invece un'altra anima che vede la partecipazione istituzionalizzata come, secondo la teoria, che siamo sulla stessa barca, cioè l'economia capitalistica non va giù, anzi, se come c'è e non ci sono alternative, tanto vale rafforzarla. E rafforzarla, come ci mettiamo anche noi, come dire, una voce, è una voce che implica dei vantaggi e implica dei obblighi. E per cui, certo, infatti, concretamente, quando io sono stato una decina di giorni in una missione in Germania negli anni 90, 91, 92, 93, ecco, la domanda che facevo sempre ai i consigli di fabbrica, ha detto: ma avete avuto delle riduzioni del personale? Sì, sì. Avete avuto conflitti su questo tema? Quasi mai. Ma sono passati a maggioranza col voto determinante del presidente, non so, la riduzione di, mi ricordo a Essen, un'azienda ne aveva fatto una serie di riduzioni pari a 3.000 addetti. La risposta era no, col nostro voto. Cioè, abbiamo negoziato, naturalmente, welfare, la gradualità,
garanzie.
Meno male, facciamo che in Italia, parliamoci chiaro, non è che quelli delle medie grandi aziende non si devono buttare sull'astico, sono quelli del settore commerciale, degli altri settori. Lì è super istituzionalizzato, però loro votavano, cioè non potevano andare fuori a dire: andate, noi abbiamo accettato questo, è un errore, quindi noi non c'entriamo. No, loro andavano, e tra l'altro il sindacato può anche perdere. Infatti, quando dicono in Germania il sindacato ha perso, ci sono una serie di cause, per tornare all'attualità, ci sono una serie di cause strutturali, evidentemente, ma c'è anche gente che non approva questa linea difensiva eccessiva del sindacato, questa prudenza, che però, come dire, è consentito alla Germania anche sul piano della disoccupazione. 10 anni fa la Germania era il paese con maggiori disoccupati in Europa. Vabbè, ma tornando, sì. È lì che comincia tra gli anni 80-90, perché perché c'è un tema di fondo che riguarda le relazioni industriali, cioè è finito il periodo della rivendicazione senza una copertura di produttività, cioè non negozi più se non c'è pari produttività, può esserci produttività senza azione sindacale, ma non c'è azione sindacale senza produttività. Quindi il sindacato diventa, attraverso i contratti nazionali, diverso sostanzialmente colui che difende il tenore di vita, il potere d'acquisto dei salari.
La scala mobile è alle spalle.
Ecco, faccio un break. Poi chiudo. La settimana scorsa hanno fatto un certo rumore, una ricerca dal Bocconi, per carità, benvenute le ricerche su questi temi, dove ha scoperto che il potere d'acquisto a Caltanissetta è superiore che a Sesto San Giovanni. Come dire, è una roba, dicevo anche con mio figlio, con l'Angelo, non lo parliamo mai, perché siamo sempre con le bambine, ma quando tra il tango metro ci lasciano parlare. Ma questo mai è rotto, perché un maestro elementare ha lo stesso salario a Sesto San Giovanni, non dico Corso Magento dove abito, alla colonna di San Lorenzo, è chiaro che lo salario è uguale. Quindi lì, se come comincia come questo periodo che va avanti, in effetti la crisi è potenziale in Italia, ma la produttività è ferma, il tenore di vita non diminuisce fino al 2007-2008, è chiaro che il debito è il risultato evidente. Cioè c'è una finta rivendicazione, c'è una rivendicazione finta, perché finta, è drogata, e di cui la responsabilità non è solo certo del sindacato, ma della classe politica, e sono le solite cose.
Posso fare un attimo, perché chiaramente è normale, essendo una chiacchierata,
vediamo se lui condivide questo.
Sì, ecco, infatti mi interessa appunto fare un po' di scambio e poi fare invece ritornare un attimo indietro nella storia, sì. Ma questo dopo.
Sì, assolutamente, stavo io più di una volta, tra l'altro anche in aula, dedico sempre un po' di tempo quando racconto della storia proprio a questo aspetto, dico, ma guardate che negli anni 60-70 c'erano differenze in valore assoluto da 2.000 a 22.000 tra il minimo e il massimo di quello che veniva i terziariamente provinciali del contratto del commercio andavano da 2.000 a 22.000, 22.000 lire a Milano, a Sondrio 4.000, tanto per dare l'idea di qua, e 2.000 era Bari o Sicilia, insomma, ecco. Quindi la raggiunta eguaglianza dei parametri salariali non ha voluto dire eguaglianza del potere d'acquisto, tanto che quel poco che si era nel frattempo in un qualche modo riconosciuto è andato poi a consolidarsi nei contratti del 70-71, quando si è detto basta, adesso solo salario uguale per tutti, le balle, perché poi alla fine c'era da 22 a 2000 lire di differenza tra nord e sud, insomma, ecco. Quindi voglio dire, anche lì non solo è vero, aggiungo una cosa, anche le tanto deprecate gabbie salariali alla fine avevano una funzione di equiparazione, e quindi voglio dire, al di là del, adesso sarebbe sbagliato ritornare indietro eccetera, ma se ne è buttata via di cose che in realtà erano riconosciute anche dalla gente, all'interno delle fabbriche erano riconosciute queste cose, ancora oggi quando tu fa riferimento a un operaio anziano all'interno di una fabbrica e tutti dicono no, ma quello lì ha diritto, ha ragione, deve avere un pochino più di quattrini, che era la stessa cosa, però si è fatto a piazza pulita di tutti, con il risultato poi che si è fatto scoppiare la scala mobile, perché una delle ragioni per cui la scala mobile è scoppiata è anche questa.
Sì, la scala mobile, essendo in pericolo, avendo avuto fino agli anni 80 circa una inflazione forte, il salario, la busta come si dice, mentre la scala mobile aveva un'incidenza non so del 15% nel 60, nel 78 aveva un'incidenza del 40%, quindi la scala mobile era, anche se non ci fossero stati i contratti nazionali a cui lui riferiva prima, la sola scala mobile era un elemento di egualitarismo. Ma questo però, come dire, è stato un errore culturale che ha fatto anche non solo la CGIL ma anche la CISL. Cioè la frase, era una posizione che si appoggiava su una frase molto popolare, dove è uno degli esempi dove il buon senso è sbaglia. Dice, no, ma il buon senso se è buono, non può, e invece sbaglia anche se è il buon senso. Cioè ha lavoro uguale, salario uguale.